Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre col pensiero, con la mente, con il cuore, dobbiamo essere vicini a chi soffre, e soprattutto nell'Eucaristia, in questo momento in cui ci uniamo al sacrificio di Gesù, che invochiamo l'aiuto di Dio verso tutti i più piccoli, i più poveri, i più sofferenti.
Dal libro della Genesi, capitolo 34. Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, ma la notò Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe di quel territorio. La rapì e si coricò con lei facendole violenza. Ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe. Si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor suo padre: prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il bestiame e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Camor disse loro: Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia. Vi prego, dategliela in moglie. Anzi, imparentatevi con noi. Voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione. Potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri, vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale, il valore del dono. Vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: non possiamo fare questo, dar la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte, era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica con noi. Abitino pure con noi nel territorio e lo percorrono in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione acconsentiranno ad abitare con noi per diventare un unico popolo, se noi circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutti i loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio Sichem. Tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne, e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai periziti. Io ho solo pochi uomini. Se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa. Risposero: si tratta forse la nostra sorella come una prostituta. Parola di Dio.
Ecco un brano come quello che consideriamo oggi ci fa capire una delle linee di fondo della Genesi in tutta questa parte, cioè il rapporto di Israele con i popoli. Abbiamo già visto. E perciò introdurrei in questo modo, ricordando che abbiamo visto già Moab e Ammon con Lot, e poi abbiamo visto anche prima ancora Ismaele, che rappresenta gli abitanti del deserto. Dice esplicitamente la Genesi. Poi abbiamo visto Labano, cioè Aram, gli Aramei, è chiamato l'Arameo, c'è un patto. E poi abbiamo visto addirittura Esaù, gli Edomiti, l'autore della Genesi, quando comincia a parlare di tutta la vicenda che abbiamo appena meditato, cioè l'incontro fra Giacobbe ed Esaù, al versetto 4 del capitolo 32, introducendo l'argomento, precisa e usa il nome di Edom, ci spiega che sta parlando di Esaù, ma non si tratta di Esaù come persona semplicemente, ma si tratta di Edom, che è un popolo. Di tutti questi popoli attorno a Israele, che storicamente sono dei nemici. I rapporti con Edom sono durissimi, no? Troviamo nei Salmi e anche con altri popoli, con gli Aramei, con Moab e Ammon, vengono conquistati. Sono le guerre di Davide che dicono le guerre contro Moab, contro Ammon, eccetera. Di tutte queste, di questi popoli, l'autore della Genesi dice una cosa importantissima, dobbiamo leggerli, io credo, a partire di lì. Dice: questi popoli siamo tutti fratelli, tutti parenti. Quello che sta dicendo la Genesi, sono tutti parenti. E la seconda cosa, i padri hanno vissuto in pace, hanno fatto dei trattati con loro, delle alleanze. Oggi nello stesso quadro si introduce un problema nuovo. Perché? Perché, come detto esplicitamente, per esempio alla fine, al versetto 30, dove Giacobbe parla del Cananei, degli abitanti della terra, del Cananeo, del Perizzita, e fanno parte appunto di questo elenco standard, ecco, un po' mitico, diciamo, di questi popoli che sarebbero i popoli che abitavano un tempo la terra e che Israele cacciò, anzi che Israele doveva sterminare completamente. Ecco, qui c'è una cosa diversa, non sono i popoli vicini, ma sono i popoli di cui il Deuteronomio, per esempio, e anche l'Esodo, dice che bisogna sterminarli, che non bisogna fare alleanze, non bisogna sposarsi con loro. Per esempio, si può controllare, si può leggere il capitolo settimo, ci sono anche altri testi nello stesso senso, sono i testi deuteronomisti cosiddetti, il capitolo settimo del Deuteronomio, i primi sei versetti, dove si usano le stesse formule che sono usate qui, per dire che non bisogna sposare, dare loro le figlie, prendere loro figlie, eccetera, e prima si dice che vanno tutti sterminati, come dice il Salmo, che anche noi continuiamo a pregare, a ripetere, non sterminarono i popoli come aveva comandato il Signore, ed è per questo che le cose andarono male. Ecco, quindi questo brano può essere inquadrato in questo modo. E quindi ci si può chiedere, bisogna da un lato seguire la vicenda concreta, perché c'è una storia familiare, ed quindi è importante anche l'insegnamento dentro al testo, ma poi bisogna vederlo anche chiedendoci quale posizione ha il libro della Genesi rispetto a questo problema.
Tenendo conto di tutte queste cose che ha detto Giovanni Paolo, mi sembra che il capitolo distingua due aspetti, uno è quello della violenza e uno è quello dell'inganno, con le successive conseguenze. Per quanto riguarda la violenza, io leggendolo ho avuto l'impressione che fosse davvero quasi un pretesto, nel senso che all'epoca non si chiedeva certo a una donna se era d'accordo o meno per unirsi a un uomo. Faccio riferimento in particolare a Agar, Bila, Zilpa, potrei fare un elenco molto lungo. E quindi il fatto in sé che provoca, come dire, una reazione di onore offeso con conseguente vendetta risulta nuovo, almeno da come l'ho letto io nella Genesi. Ci sono due episodi mancati, Sara in Egitto e Rebecca con Abimelech, ma sono mancati, sono violenze mancate queste. Sì, però nella logica dell'epoca chiaramente non si chiedeva a una donna. Ecco, comunque quello che mi veniva da dire era rispetto invece al secondo aspetto, che è quello dell'inganno, mi è passato subito agli occhi il fatto che lo strumento dell'inganno è diciamo perpetrato dai figli di Giacobbe, è proprio il segno dell'alleanza di Dio con Abramo, e cioè la circoncisione. Quello che i figli di Giacobbe propongono è che questi genitori, parenti e amici di questo Sichem, si circoncidano tutti. Il testo dice: diventerete come noi, cioè diventerete noi diremmo in modo anacronistico, diventerete ebrei come noi. Allora è chiaro che qui c'è un divieto, come ha già detto Giovanni Paolo, dietro questa cosa, e quindi questa cosa non si può realizzare. Allora, in realtà, appunto, noi vediamo che non c'è una assimilazione, ma al contrario c'è una strage, c'è un massacro. Quello che mi è sembrato di leggere in filigrana è qualcosa che è sicuramente contestabile, cioè un'idea contestabilissima, e cioè mi sembra che dietro ci sia l'idea di una conversione forzata all'ebraismo, così come è stata effettuata nel periodo degli Asmonei, 125 a.C., nei confronti degli Idumei. Conversione forzata all'ebraismo, in questo caso che è stata, ha avuto come risultato un fallimento. Questi, a loro modo, sono diventati come ebrei, però sono stati tutti massacrati.
È un testo di una complessità grande, a mio avviso, e con una notevole quantità di livelli, di prospettive, che bisognerebbe cercare di tenere tutti sotto gli occhi, ma certamente non, per me è stato molto difficile, perché una prospettiva mette un po' in tensione con l'altra. Devo dire che io invece avevo inteso diverso da come comprensibilmente diceva Rodolfo. Cioè, io avevo sentito che invece l'autore sacro, quindi il testo, desse un peso alto, grande, a questa violenza, quasi sottolineando dentro al mio pensiero la differenza con gli altri casi precedenti, che facevano vedere una visione, a mio avviso, della sessualità un po' più disinvolta di quella che viene spontaneo pensare a noi. Mi riferisco alla decisione relativa a Sara e a Rebecca di tacere, di essere spose. Qua invece tutto il testo, secondo me, evidenzia il problema di una violenza a cui si reagisce con un'altra violenza, ma due violenze comprese. Anche perché mi sembra che dopo il testo sottolinei tanto l'innamoramento di questo soggetto, sappiamo se è un ragazzo, immagino. Cioè, come sottolinei, alzate pure il prezzo. Io credo che si cominci a dire che quello che in Israele non si fa così, non Israele. E basta, ecco, sottolineavo questo aspetto fra i tantissimi, perché è molto particolare come è descritto questo giovane, mentre forse tutti gli altri sichemiti, chissà se il padre c'era in buona fede, giunto lì, dice che sono tutti fasulli, che era tutto un calcolo per prendersi le... può darsi. Però i sentimenti di questo giovane sono descritti in maniera netta.
Ci dicevamo ieri sera, io e Barbara, che l'autore del libro della Genesi ci sembrava che non trattasse molto bene gli israeliti, perché anche loro hanno, in questo brano qui, fanno una violenza, come diceva Barbara, per rispondere a una violenza che è un po', non è molto consueta, diciamo, almeno, è un po' eccessiva.
È un po'. Ci hanno ammazzato tutti.
So, e poi è sottolineato poi dal capitolo, da quello che dice il padre, so, alla fine.
So quando... come si possa fare di più.
Ma io mi sono chiesta, in parte si vede in questo capitolo la mitezza di Giacobbe e la sofferenza che ha nel vedere come reagiscono i suoi figli. E allora sono andata a rileggere il capitolo 49, quello che lui dice di loro, e quindi lo leggo. Simeone, Lì e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira perché violenta e la loro collera perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Quindi non dico altro.
Anche io ho pensato che la Genesi sottintenda un giudizio su Simeone e Levi, che si vede dalle parole di Giacobbe alla fine, ma soprattutto appunto nelle benedizioni di Genesi 49. Simeone, dunque Ruben, che è il primogenito, perde la primogenitura perché per l'incesto, perché si unirà a Bila. Poi vengono Simeone e Levi, che perdono la primogenitura per questo, e quindi la primogenitura passa poi a Giuda, che è solo il quarto. E così sembra dalle benedizioni di Giacobbe, quindi c'è un giudizio molto severo. Ancora oggi nel mondo arabo è rimasto in uso il diritto beduino, che è antichissimo, risale proprio ai tempi di Abramo, e il disonore di una donna della famiglia comporta una lotta tra i clan e chiede vendetta di sangue. Qui non è tanto il consenso della donna, perché quello non c'è, l'abbiamo già visto nella Genesi, però c'è il consenso dei protettori della donna, che sono il padre, i fratelli o il marito, ancora oggi così nel mondo arabo. E quanto alla circoncisione, il testo sembra dare per scontato che è solo un segno esterno e non è sufficiente averli circoncisi perché siano entrati nel patto, mi sembra, insomma, perché Giacobbe non si ferma su questo punto. E la cosa più interessante che io ho letto nei commenti è il legame col capitolo successivo. Dio disse a Giacobbe: va a Betel e soddisfa il voto che avevi fatto, e vai a sciogliere quel voto. E poi Giacobbe dice: eliminate tutti gli dei stranieri. C'è una sorta di, come se Giacobbe non fosse stato protetto in questo incidente che causa una cosa terribile, perché non si era affrettato ad andare a sciogliere il voto. Si stabilisce qui, il voto era: allora sarai il mio Dio. Qui invece ci sono ancora i dei stranieri in mezzo alla famiglia di Giacobbe, e che dovrà poi purificare.
Io sottolineerei anche la differenza col capitolo precedente, nel senso che appunto, cioè, è stato così bello vedere Giacobbe, no, che si presenta a Esaù in modo così, così timoroso, impaurito, e poi quell'abbraccio tra i fratelli, no, così proprio inaspettato e veramente bellissimo. E quindi eravamo in un certo clima, ecco. Oggi mi sembra che questa cosa proprio rompa tutto, non so, proprio mi è sembrato uno spezzare tutta un'atmosfera e anche una forza che ormai Giacobbe aveva acquistato, per un certo verso, una forza di mitezza, di sottomissione, di prima la violenza appunto fatta a Dina e poi questa cosa assolutamente sproporzionata dei fratelli. E Giacobbe mi sembra che sia da una parte molto passivo, cosa che non è solita, ecco, ma d'ora in poi sarà sempre molto passivo, mi sembra, e anche molto sofferente per tutto. E quindi mi sembra che sia un patriarca anche in questo, cioè nel, portare delle, come dire, delle grandi sofferenze e anche delle cose che non vanno nella sua famiglia. Tra l'altro per i figli è usato quel termine inganno, no? Che l'aveva così caratterizzato, perché loro parlano con inganno a Camore e a Siche, e quindi è una cosa che lui in qualche modo aveva sperimentato, abbandonato, ma i figli lo prendono e poi fanno un macello proprio da tutti i punti di vista.
Io mi sono chiesto perché è stata scritta questa pagina, che non è molto onorevole, perché è stata scritta. Tra l'altro ci sono degli elementi che sono anche anacronistici riguardo ad esempio all'età di Dina e dei fratelli Simeone e Levi. Si parla di bambina, ecco, quindi è una decenne forse, Simeone e Levi tredicenni, giù di lì. Ecco, quindi ci sono degli elementi anacronistici che però ci interrogano di più. Perché è stata scritta? E io credo che sia stata scritta per fare discutere, per interrogarsi su ciò che si deve fare e che non si deve fare in Israele. E tra l'altro c'è una critica neanche tanto velata verso Giacobbe, che lascia fare ai suoi figli e che non prende in mano la situazione e non decide lui. E però la parola, parte la benedizione di Giacobbe riguardo a Simeone e Levi, già c'è un giudizio molto netto di Giacobbe: mi avete intorbidato, mi avete fatto ribollire, mettendomi in cattiva luce, rendendomi odioso. Ecco, questo non si deve fare, sembra che voglia dire, non si deve fare mai, in nessun modo. Tra l'altro c'è di mezzo anche il patto della circoncisione, che è reso oggetto di mercimonio. Se voi vi circonciderete e noi saremo un unico popolo, potremo commerciare, potremo avere tutto, cioè, è una cosa veramente, insomma, non si deve fare, quello che non si deve fare, qui secondo me viene esplicitato molto bene, non solo in Israele, ma anche con gli altri.
La prima difficoltà nostra è che, ma questo varrebbe in generale per tutta la scrittura, però questi testi la fanno emergere, questi problemi non sono i nostri, sono i problemi di Israele. E c'è una differenza di cui bisogna tenere conto. Non possiamo pretendere delle risposte per noi. Poi un insegnamento dobbiamo ricavarlo, naturalmente, ma questi sono i problemi comprensibili solo se si tiene conto che sono i problemi di Israele. Non sono i problemi della Chiesa, per esempio. La Chiesa non è un popolo, non è un'etnia, non può avere questi problemi. Però non, questo non significa che non ci siano degli insegnamenti, naturalmente, che per noi leggiamo noi questa scrittura, è chiaro. Questo mi metterei da parte, però questo è un punto molto importante qui, perché io credo che questo testo affronta il problema della assimilazione, che è un problema di sempre di Israele, con varie vicende, il problema della possibile assimilazione agli altri popoli. Ci sono delle esigenze in tensione fra loro. Da un lato c'è l'esigenza di preservare l'identità che a sua volta è legata alle promesse di Dio, è legata alla singolarità di Israele. Se c'è una cosa sicura nella Bibbia è che Israele ha una sua singolarità, che non è, in quanto popolo, in quanto scelto da Dio. E dall'altra c'è il problema del rapporto con, per esempio in questo caso, dei matrimoni. Ecco, io riterrei che un testo come questo, che usa le formule che noi troviamo riguardo i matrimoni, troviamo nel Deuteronomio, nell'Esodo, vada e sia possibile, diciamo, vederlo meglio se partiamo dalla fine molto lontana. Cioè, se noi leggiamo il libro di Esdra, capitolo 9, capitolo 10, naturalmente il contesto è completamente diverso. Esdra, questi che sono tornati, ecco, da Babilonia, che ritengono di essere solo loro gli ebrei veri, trattano gli altri, che erano ebrei anche loro, rimasti nella terra, poi i samaritani, cioè, li trattano come se, dice in modo esplicito quei testi là, li bollano dicendo che sono cananei. C'è addirittura l'elenco di questi popoli mitici, ecco, che andavano distrutti. Se noi leggiamo Esdra, noi abbiamo questa linea, ricordiamo che Esdra cerca di imporre, con poco successo, cerca di imporre il rinvio dei matrimoni misti, lo scioglimento dei matrimoni che lui ritiene misti, perché ritiene che quelle popolazioni che sono lì non sono più ebrei. Ecco, questo è un altro discorso, ma lì c'è il problema del matrimonio. Per sottolineare la purezza e della linea, ecco, questi testi si rifanno al Deuteronomio, anch'esso un testo tardo, Deuteronomio, perché è un modo per dire: vedete che la Torah, vedete perché sono andate male le cose, perché Israele è finito in esilio, perché non hanno ubbidito a Dio che aveva detto di distruggere completamente i popoli cananei, non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore. Dal momento che non l'hanno fatto, è andata poi, vedete come è andata a finire. Naturalmente non si può leggere Deuteronomio dicendo che Dio comanda di sterminare, questo è il nostro problema. E il Deuteronomio è un modo per dire: vedete perché è andata male? Perché non hanno sterminato i popoli. Se noi leggiamo a partire di là, cioè il problema è quello dell'assimilazione, e il problema del rapporto, soprattutto attraverso i matrimoni, perché quello è il modo più normale, ecco, di mescolarsi con le genti. Che posizione ha Genesi 34 in questo quadro? Io penso che il testo in sé, cioè, qui c'è una doppia posizione, c'è una discussione, forse come intendeva dire, se ho capito bene, Stefano, qui c'è una discussione molto forte. Il testo vuole mettere in rilievo una forte discussione. Da un lato c'è: diventiamo un solo popolo, ed è esplicito, e dall'altro c'è l'esito di questo, cioè che i figli Levi e Simeone lo fanno con inganno, e quindi non hanno nessuna intenzione, ecco, di diventare un solo popolo. C'è la strage, lo sterminio di questa città, ecco, e sembrano aver ragione loro. È questo che lascia il lettore col punto interrogativo, se stiamo a questo brano, perché Giacobbe non dice niente, non è d'accordo. Però non è d'accordo, ma sembra che non sia d'accordo, almeno all'inizio, cioè alla fine del brano, non è d'accordo perché ha paura che questo evento, ecco, però va nello stesso senso, cioè Giacobbe è un uomo che vuol vivere in pace con i vicini e dice: voi mi avete reso odioso ai loro occhi e adesso ci assalteranno, ci stermineranno, eccetera. E quindi a me sembra che Giacobbe qui appunto è abbastanza passivo, e i figli dicono l'ultima parola, Simeone e Levi, si doveva trattare così? Le formule che vengono usate sono tipiche, tra l'altro diciamo il narratore si tradisce in un modo clamoroso, volutamente. Guardiamo il versetto 7, dove c'è la formula: ha commesso un'infamia in Israele. Ma Israele non esiste, perché qui Israele chiaramente non significa Giacobbe, significa il popolo non c'è ancora. Cioè, le formule stesse mostrano che il problema, si racconta una storia familiare, ma in realtà il problema che si affronta per l'autore della Genesi è questo problema di Israele. Teniamo conto che anche al tempo di Esdra c'erano posizioni opposte, perché abbiamo sempre, se si legge Esdra bisogna leggere in parallelo il libro di Ruth, che è stato scritto nello stesso tempo. Il libro di Ruth dice il contrario, dice che i matrimoni misti possono andare benissimo, e addirittura Davide viene da un matrimonio misto, quindi il futuro Messia è frutto di un matrimonio misto. Questo dice il libro di Ruth. Gli ultimi versetti sono chiari nel libro di Ruth. Quindi ci sono due posizioni che hanno il loro fondamento, e il libro della Genesi qui pone il problema in un modo sconcertante, naturalmente. Questi ammazzano tutti i maschi, eccetera. Ecco, pone il problema, assimilazione sì, assimilazione no, e anch'io sarei dello stesso vostro parere, cioè il giudizio dell'autore su questo è nel capitolo 49. Nel capitolo 49 le benedizioni che sono state lette, l'autore della Genesi è contrario a questa soluzione. Quindi cosa avrebbero dovuto fare? Andarsene, basta, probabilmente, accettare questa cosa, ecco, e ritirare, perché sembra che Dina sia a casa, già accasata, diciamo, ecco, già presa là, ma però questo nella storia non c'è, ecco, non finisce così, ma la violenza è fortemente condannata. Israele non può salvaguardare se stesso attraverso la violenza. Questo mi sembra un punto dell'autore della Genesi, che è in fortissima tensione con quello che dice il Deuteronomio, che bisogna sterminare i popoli, che non bisogna entrare con noi. Qui pone un problema nuovo, ripeto, perché si parla dei cananei, non si parla dei popoli vicini. Uniamo la nostra preghiera. Il Signore ispiri i nostri pensieri, la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché anche attraverso la figura di Papa Francesco non si stanchi mai di ripetere che l'unico valore è la pace. Preghiamo. Preghiamo per le vittime di questa guerra, che non dimentichiamo è semplicemente la conseguenza dell'invasione di un paese da parte di un altro paese. Preghiamo per quelli che sono qui tra noi, per quelli che verranno, perché siano accolti. Preghiamo anche per quelli che sono rimasti là, per le loro prove, per la loro sopravvivenza. Preghiamo. In questo periodo di Quaresima ci prepariamo alla Pasqua anche attraverso uno spirito di purificazione e di chiarimento dei nostri atti, dei nostri pensieri. Preghiamo. Preghiamo per i nostri superiori, per la loro presenza tra i nostri nuclei in Terra Santa. Preghiamo per tutti i problemi legati alla convivenza di popoli e di culture diversi. Preghiamo. Preghiamo sempre per gli ammalati, per quelli che ci stanno più vicini, ma anche per quelli che vengono colpiti all'improvviso da qualche male. Preghiamo.
Una preghiera per la Barbara Raimondi e anche per Marco Venuta nel giorno del loro compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, Gesù.
E poi preghiamo il Signore perché possano tacere le armi, possa finire la guerra, perché possiamo davvero chiedergli che ci sia una ricerca continua da parte delle persone più buone, più che abbiano la possibilità di far tacere appunto le armi e arrivare a una pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è l'anniversario della morte di mia madre, Liliana, e poi è anche l'anniversario, ricordiamo, non mi ricordo se è il primo o il secondo anniversario della morte di Don Bellia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché non ci sia discriminazione nell'accoglienza dei profughi. C'è una grandissima solidarietà verso gli ucraini, giustamente, ma non ce n'è altrettanta verso chi da anni arriva attraversando il mare. Preghiamo. Oggi è anche il compleanno della Raissa, che è la badante di mia mamma. È stata 12 anni a casa mia e era appena rientrata in Ucraina e ieri è ritornata in Italia con la sua famiglia, 10 persone della sua famiglia, perché il Signore li protegga, perché tutto possa finire presto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Tutte le vittime, tutti i più piccoli che soffrono, preghiamo. Perché in Occidente ci sia una comprensione vera dei problemi che hanno generato questo conflitto. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere, tu che puoi tutto, e dona la tua pace per Cristo nostro Signore.